Sulle strade polverose che dalla Slesia e dalla Sassonia, attraverso cittadine e villaggi devastati dalle guerre napoleoniche, entravano in Polonia, passavano lunghe processioni di carri e barrocci carichi di uomini, di donne, di bambini e di masserizie. Nei campi, i contadini polacchi, servi dei nobili locali, si fermavano dietro gli aratri e, facendosi schermo con la mano per ripararsi dal sole e dalla polvere, rimanevano a fissare quegli strani veicoli con quegli strani carichi. Nei villaggi, davanti alle locande ebraiche, gruppi di bambini ebrei, i neri cernecchi pendenti sulle guance, gli scialli rituali sventolanti sopra i logori calzoncini, fissavano a bocca aperta quell'interminabile processione che continuava a sfilare senza sosta. Erano veicoli molto curiosi, quali ben di rado si vedevano per le strade della Polonia.
Quegli strani carichi che all'indomani delle guerre napoleoniche attraversavano la Polonia, diretti a Oriente, sono dei telai, gli strumenti di lavoro dei tessitori tedeschi, che lo zar di Russia ha invitato a stabilirsi nel centro dell'odierna Polonia, allora limes occidentale dell'impero russo. Lo zar vuole soprattutto modernizzare un mondo profondamente arretrato. È in questo mondo che fu scritto da Israel Joshua Singer, in lingua yiddish, I fratelli Ashkenazi, pubblicato nel 1936, proprio mentre l'autore fuggiva l'antisemitismo montante in Europa, trasferendosi negli Stati Uniti. Il libro racconta dell'epopea imprenditoriale di Max Ashkenazi, figlio di un rabbino proprio come l'autore, che allontanandosi progressivamente dal mondo e dalle regole dello shtetl polacco orientale, si converte al capitalismo, creando un impero del tessile che durante la Belle Époque arriva a contare su un esercito di 10.000 operai. Max sogna di diventare il re di Łódź, quella che noi leggiamo Łódź per una L tagliata alla polacca. Łódź dunque, e ci riesce a diventarne re, anche se solo per veder franare il suo castello, allorché la Prima Guerra Mondiale e la Rivoluzione d'Ottobre isolano la capitale del tessile polacco dai grandi mercati russi ed oriente, quei mercati che ha servito per oltre un secolo. Max è una grande figura tragica che sacrifica la sua vita privata al successo. Morirà solo in un grande palazzo ormai vuoto, destinato a scomparire proprio come il mondo che lo circonda.
It's a survivor's park. It has been established in 2010, and the whole idea was to commemorate the survivors of the Litzmannstadt ghetto by planting the trees.
Parco dei sopravvissuti del ghetto di Łódź, Litzmannstadt. Natalia Zurowska racconta un ghetto invisibile, ciò che rimane di una delle più grandi comunità urbane dell'ebraismo europeo. Polacchi, ebrei, tedeschi e russi erano gli ingredienti del mondo di Singer. Oltre 200.000 ebrei in città nel 1939, un abitante su tre, uccisi o fuggiti. Nel 2010 la città ha creato un parco dei sopravvissuti, un albero, un nome, una storia. Oggi, attorno al Zentrum Dialogu, gli alberi sono 600, come gli ebrei sopravvissuti allo sterminio e tornati almeno per un giorno nella loro città polacca.
Quanti alberi ci sono finora?
600 at the moment.
Attraverso la vicenda personale e familiare di Max Ashkenazi, Singer ci racconta un secolo di storia della città di Łódź e della sua comunità ebraica, che è laica e borghese. Il villaggio diventa città brulica di stabilimenti e ville che gareggiano in bellezza tra loro. Come la Londra di Jack London, Łódź è paradiso ed inferno, sfruttamento e dolore, ma anche grande opportunità. È il luogo dove si realizzano vertiginose e improvvise fortune. Una città fabbrica polacca che segue una sua trama originale. Quando nel 1989 crolla l'impero sovietico, celebra la libertà ma precipita in un baratro economico da cui solo ora cerca di risollevarsi. Il professor Artur Galkowski, filologo del Dipartimento di Italianistica dell'Università, è comunque ottimista.
E chi non abita a Łódź, chi non ci è venuto, forse conosce degli stereotipi che sono negativi di fronte alla città, una città grigia, sì, una città industriale, una città del proletariato, sì, non dell'intelligenza, ma è proprio uno stereotipo che si potrebbe smentire facilmente, secondo me.
La città era abbastanza monotona, povera, quindi non c'erano ancora queste aziende internazionali. Dopo l'entrata all'Unione Europea la situazione ha cominciato a cambiare.
Katarzyna Kovacic, master in filologia romanza, coetanea della libera Polonia postcomunista, non ha dubbi sul futuro della sua città.
Adesso vedo un grande cambiamento, che veramente la situazione sta migliorando, che ci sono molti investimenti. Vedo che da questa città abbastanza grigia adesso Łódź diventa un centro quasi come Varsavia.
La Polonia è forse uno dei paesi d'Europa, forse il paese d'Europa che ha sfruttato al meglio l'apertura di un'intera generazione al programma europeo Erasmus. Erasmus all'estero per partire, Erasmus per portare studenti stranieri invece in Polonia. E di questo Łódź è una di quelle città che ha beneficiato in maniera significativa, aiutandosi di fatto ad affrontare quella fase di transizione dal tempo dell'industria tessile crollata clamorosamente, definitivamente, in un certo senso con la fine del comunismo, a una società di servizi, a un mondo imprenditoriale basato sui servizi e sulle condizioni molto favorevoli che aziende internazionali e multinazionali ottengono proprio qui in Polonia.
Vengono in Polonia per Erasmus e poi stanno lì per cercare un lavoro, anche perché a loro piace Łódź, a loro anche piacciono le ragazze polacche.
Joanna invece viene da un villaggio alle porte di Łódź. Per lei la terra promessa che i suoi nonni trovavano nel tessile ha il sapore di una ricetta a base di studio delle lingue straniere e mercato digitale dei servizi avanzati. Un mercato che arruola giovani che hanno le stesse competenze dei coetanei tedeschi o francesi, ma che costano la metà.
Ma veramente, perché lavoro con questi ragazzi, parlo con loro e loro mi hanno detto che vengono qua per divertirsi un po' anche, ma poi trovano questa città veramente splendida. Sappiamo che in Spagna adesso è la crisi. E anche in Italia è la crisi e qui in Polonia tutto si sviluppa, a Łódź soprattutto. Abbiamo veramente tante multinazionali che cercano i ragazzi da lavorare, sì. Cioè una città che si sviluppa tutto il tempo adesso. È un ambiente IT. Dunque sono il consulente IT e parlo con i clienti italiani. Quando hanno i problemi con il suo computer, con i programmi, chiamano a noi a Fujitsu e noi cerchiamo di risolvere questi problemi.
Dalla Polonia.
Esatto.
Pomeriggio d'estate lungo la via Piotrkowska, da sempre salotto e spina dorsale della città, che da qualche anno si celebra con una serie di memorie bronze dei grandi di Łódź. C'è Artur Rubinstein e il suo Steinway di fronte alla casa natale del grande interprete, c'è Vladislav Reymond, Nobel per la letteratura e autore della Terra Promessa, pubblicato nel 1898, che descrive Łódź e la sua rivoluzione industriale come una spietata arena in cui tutti lottano per la sopravvivenza. E poi, all'altezza del numero 30, c'è anche il cosiddetto trio dei capitalisti. Dal 2002 la città celebra così i tre industriali visionari che si associano oggi allo sviluppo della città. Israel Poznanski, industriale filantropo ebreo, nato sotto Nicola I, che era zar di Russia ma anche re di Polonia e di Finlandia. Karol Schreiber, coetaneo del primo e figlio di un imprenditore belga che arriva a Łódź nel 1854 con lo scopo esplicito di investire sui mercati orientali, e vi muore 30 anni dopo, lasciandosi alle spalle un intero quartiere di fabbriche e abitazioni. E infine c'è Henry Grohmann, polacco di nascita e tedesco di origine, che fu industriale di prim'ordine, grande amico degli artisti, formidabile collezionista di opere d'arte, che contribuì a fare di Łódź una perla nascosta dell'Art Nouveau dell'Oriente Europeo, assicurando grandi committenze all'architetto Gustav Landau Guttenteger. Compiuta l'esplorazione della lunga via Piotrkowska, si sfocia in uno dei luoghi chiave dell'intera città, Piazza Wolności. Michael Gruidheim, curatore del Museo Cittadino, mi ha dato appuntamento qui quasi d'impeto. Stavamo parlando della città descritta nei Fratelli Ashkenazi di Israel Singer. Parlavamo di quella sorta di bidonville che viene descritta in quelli che erano i quartieri operai di Łódź intorno al 1880, mentre il villaggio diventava una città. E lui improvvisamente mi ha chiesto di seguirlo in una visita speciale.
Growing Łódź had no sewage system.
Exactly, exactly. They started building the sewer system in Łódź in 1925, and at that time Łódź had 600,000 citizens. So you have to imagine a city with 600,000 citizens without a sewer system.
Eccomi così, arrivato con Michael nei sotterranei di Piazza Wolności, Piazza della Libertà, proprio sotto la statua di Tadeusz Kosciuszko, eroe nazionale. Michael mi guida attraverso il primo sistema fognario della città.
Very hard to imagine 600,000 people how much wastewater.
Per provare a immaginare le condizioni di vita dei proletari di questa Manchester di Polonia, mi dice, bisogna pensare che fino al 1925 Łódź era del tutto priva di fogne. Łódź aveva già 600,000 abitanti, 47 stabilimenti tessili che producevano 59,000 tonnellate di filati e 60,000 tonnellate di cotone.
It was growing and growing and growing, certo. and in like 60 years from nothing to 300,000 citizens.
La crescita impetuosa di Łódź, insomma, una città che cresce alla velocità impressionante, proprio come nel racconto di Singer dei Fratelli Ashkenazi, così velocemente che non c'è il tempo per costruire le infrastrutture essenziali, quindi naturalmente l'acqua, quindi neanche a parlarne degli scarichi, e tutto questo verrà fatto solo molto più tardi, nel 1931, inizia una ristrutturazione completa, quindi ben oltre la fine della Prima Guerra Mondiale. Soltanto in quel momento Łódź si dota di una struttura fognaria e di trasferimento dell'acqua.
So definitely during the Ashkenazi times there was no sewer system.
Assolutamente, durante il tempo del racconto degli Ashkenazi non c'era nulla del genere.
Yit kadel, yit kadesh, shimei rabba. Alma divra chibutei, viamlich malchutei, viatzmach pirkanei, vikabev michichei.
The Center of a Dialogue, the Marek Edelman Dialogue Center, was created in 2010 by the city of Łódź to talk about the past of a city, which in the big size it was the Jewish city.
Il Centrum Dialogu, intitolato al dottor Marek Edelman, è stato creato nel 2010 dalla città di Łódź per parlare del nostro passato. Per raccontare il passato della città che, almeno fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, è stata una città plasmata dalla sua grande comunità ebraica. Appena prima che esplodesse la guerra nel 1939, a Łódź un abitante su tre era ebreo. Era una comunità composta da più di 230,000 persone. Era una comunità grande, influente e ricca, anche sul piano materiale, mentre oggi abbiamo una comunità composta da non più di 300 persone. Capisce che nella nostra città si è creato un vero e proprio vuoto, un'assenza che la città ha deciso di affrontare, creando questo centro culturale che serve a ricordare e commemorare. Il Centrum Dialogu è il luogo dove possiamo organizzare delle conferenze, dove vengono i bambini e i ragazzi per conoscere le storie dei loro concittadini che non ci sono più. Un luogo dove è anche possibile avere degli scambi. Qui i giovani polacchi possono incontrare i ragazzi israeliani che sono legati per le loro vicende familiari alla città di Łódź. Ma qui, al Centrum Dialogu, non ci limitiamo alla storia ebraica. Vogliamo che questa riflessione ci serva nel presente e per questo cerchiamo di creare un dialogo sulle comunità rom, sulle comunità islamiche che si costituiscono in Polonia sull'onda della nuova migrazione. Cerchiamo, insomma, di affrontare le paure dell'opinione pubblica contemporanea. Studiamo la storia per affrontare il futuro.
But to think about the future. Joanna Podolska è una giornalista. Oggi è la responsabile scientifica del Centrum Dialogu. Da qualche anno, proprio grazie al lavoro del Centrum Dialogu e al comune di Łódź, un gruppo di volontari ha iniziato a segnare con delle piccole targhe lo spazio, i confini di quello che fu secondo solo a Varsavia il più grande ghetto ebraico della Polonia. Nelle mie giornate in città ho chiesto in giro, ho chiesto a molti e molti mi hanno risposto di non essere a conoscenza della storia del ghetto di Bałuty o di Litzmannstadt, come viene chiamato. Mi chiedo come sia possibile che in un paese che ha vissuto così profondamente il dramma dello sterminio ebraico, i giovani di oggi siano così raramente al corrente degli eventi. Lo chiedo alla dottoressa Podolska e avverto in lei una rabbia o forse una frustrazione che anticipa la sua risposta.
I can answer you directly or I can politically, diplomatic or
please the first.
No, because the truth is why in Italy or in France they started to do it only in 90s, not before.
Mi dica, devo risponderle in maniera diretta oppure preferisce una risposta diplomatica? La prima? Allora sono io che le chiedo, com'è che voi in Italia, in Francia, in tutta l'Europa occidentale avete iniziato a parlare dei vostri ghetti e delle vostre persecuzioni solamente negli anni 90? Io direi semplicemente perché non era un tema di cui si parlava. Se riflettiamo sulla Polonia o sulla Repubblica Ceca o l'Ungheria, posso dire che qui noi avevamo il comunismo. E come lei sa bene, per i regimi comunisti la questione non si poneva in questi termini. Non c'erano vittime ebree, ma vittime del nazifascismo, e basta. E poi, qui in Polonia, c'era anche quel senso di vergogna per gli eventi del 1968, quando una parte della comunità ebraica fu allontanata perché accusata di alimentare la protesta antisovietica. Alcuni anni fa ho partecipato a un progetto europeo sulla cultura ebraica e devo dire che eravamo solo in 8 paesi: Italia, Francia, Olanda, Germania, Polonia, Lituania. Per me è stata una sorpresa, perché sapevo bene quanto era accaduto in Polonia e sapevo che la questione riguardava molto più degli 8 paesi presenti. Vede, qui in Polonia abbiamo iniziato ad occuparci dei temi legati alla Shoah quando sono caduti i regimi comunisti, quando è finita la censura. E direi che la stessa cosa è accaduta in tutta l'Europa centrale e orientale. Qui da noi la svolta è avvenuta negli anni 90, ma perché voi in Occidente avete atteso tanto?
I ask the question, why now? You had 50 years.
Ora, è chiaro che la mia non è una risposta, ma è che, da un lato, sono perfettamente consapevole del senso della domanda. Qui in Polonia abbiamo avuto i campi che sono stati aperti e gestiti dai nazisti tedeschi in Polonia. Ma dall'altro è indispensabile chiedersi come mai, anche in Europa occidentale, non è stato fatto nulla o quasi nulla su questa memoria che è collettiva e non solo polacca. Anche il memoriale della Shoah è stato aperto solo una ventina di anni fa. Insomma, è chiaro che si tratta anche di volontà politica. Qui a Łódź Abbiamo avuto momenti di riflessione collettiva sulla Shoah fin dagli anni Ottanta, ma non erano molto grandi né partecipati dalla città. Le cose sono cambiate all'inizio degli anni 2000, quando il nuovo sindaco della nostra città ha deciso che dovevano essere eventi collettivi, visibili a tutti, proprio come i monumenti, che non potessero passare inosservati. L'idea era semplice. Se noi sapremo fare i conti con la nostra storia, anche il mondo verrà da noi. Ed è successo proprio questo. Ed è successo anche che la risposta dei sopravvissuti e della comunità ebraica in generale è stata positiva. Per la città è stato un momento decisivo. È stato un ritrovarsi, almeno nella memoria e nel racconto. D'altra parte, quando leggiamo i fratelli Ashkenazi di Singer, vediamo Łódź fino al 1938, una città ebraica in cui ci sono tutti i tipi sociali di quella grande comunità, i ricchi e i poveri, gli ortodossi e i laici, i socialisti, che non ne volevano proprio sapere della tradizione religiosa ebraica. C'era una varietà di ebraismi che oggi troviamo forse solo in Israele. Łódź era una grande città ebraica. E per molto tempo questo è stato negato. C'era l'esigenza di conoscere la propria storia, la storia della propria città. Per i giovani, ma anche per i vecchi. Il perché questa riflessione sia iniziata così tardi è questione di circostanze, ma anche di volontà politica.
You know that you have to do something. So it was a consequence of history and circumstances and also political will.
I rumori di fondo sono quelli di una spiaggia popolata di giovani, di bambini che giocano a pallavolo, di adulti che giocano a pallavolo, su un letto, un mantello di sabbia grande come un campo da calcio. La cosa strana è che tutto questo accade all'interno di uno stabilimento, anzi non di uno stabilimento, del più grande stabilimento della Polonia, di Łódź naturalmente, uno dei più grandi stabilimenti del mondo. Questo posto si chiama Manufaktura. Bene, Manufaktura, in estrema sintesi, è stato per 80 anni il più grosso impianto industriale tessile di questa città e non solamente. Poi è stato abbandonato per circa un ventennio e nella metà degli anni 90, dopo appunto un ventennio d'abbandono, è stato rilevato da una società composta da capitali francesi e dal comune di Łódź e trasformato in un immenso centro commerciale così grande da permettere appunto al suo interno di avere quello che di fatto è diventata una delle spiagge, già spiaggia senza mare, ma pur sempre spiaggia di sabbia di questa città. Ecco dunque davanti che sullo sfondo di grandi palazzi industriali ristrutturati, circa 200 metri di lunghezza di mattoni rossi per quattro piani, molto belli, all'interno di questo spazio ci sono dunque i campi da pallavolo, i bar, ripeto, tutto un arredamento che potrebbe essere perfetto su una spiaggia della Costa Azzurra o di qualche altra località balneare. Manufaktura, il cuore dell'impero dell'imprenditore ebreo Poznanski, ancora oggi nel 2015, in una maniera completamente diversa, è il cuore, almeno per la gioventù, di questa città polacca.
Due secoli in apparenza non sono davvero un granché per una storia urbana, eppure Łódź è una città scrigno che nasconde strati, a volte epici, a volte drammatici, della storia europea. Una città che ora, prendendo coscienza del suo passato, cerca di proiettarsi nel futuro, qualcosa di cui è fermamente convinto il professore, filologo dell'Università di Łódź, Artur Galkowski.
Certamente ci sono queste previsioni che dicono che fra 5 anni il numero degli abitanti della città di Łódź diminuirà, fra 10-20 anni ci saranno 600.000 persone anziché 800.000 che abbiamo adesso, qualcosa del genere, ma secondo me non è vero, perché questa è una città accademica, cioè ci sono anche tanti giovani, tanti studenti, e sono probabilmente i futuri abitanti, cioè quelli che ci lavoreranno. Si sta per creare tanti posti di lavoro in queste nuove industrie, diciamo, sono delle industrie creative. Anche il nuovo centro, la stazione ferroviaria Uci Fabrična, e poi tutte queste imprese che si occupano della logistica, della contabilità mondiale, per esempio. Questo sicuramente è attraente per i giovani, ma anziché attraente, semplicemente la possibilità del lavoro è molto importante, questo. Quindi, arrivando alla conclusione, direi che è una città che attrarrà ancora la gente e permetterà a quelli che ci stanno di esserci e di stare bene.